What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
A questo panel dedicato al rapporto che c'è tra la fantascienza e la diversità. L'abbiamo intitolato appunto La letteratura della diversità. Prima di iniziare presento i relatori, della mia destra Francesca Cagliani, autrice di romanzi di fantascienza, fresca di stampa, è appena uscito il suo reverso che chiude la saga di Twitzer. Poi abbiamo Dario Tonale, anche lui freschissimo di stampa, con Dario Mondonale, uscito per Mondadori una decina di giorni fa. Dario è penso conosciutissimo, e non ha bisogno di ulteriori presentazioni, così come Nico Gallo, saggista, traduttore, direttore di Collane, che ha affrontato poi, tra l'altro, appunto, con i suoi saggi vari aspetti della fantascienza e dei rapporti tra la fantascienza e le varie tematiche. Qui siamo appunto a parlare del rapporto tra la fantascienza e la diversità. Se pensiamo che il primo romanzo di fantascienza, quello che è considerato il primo romanzo di fantascienza, cioè Frankenstein, pensiamo appunto, affronta proprio questo tema in modo abbastanza diretto, creando una delle figure del mondo fantastico che è il mostro. Ma poi nella fantascienza abbiamo gli alieni, abbiamo gli androidi, abbiamo i supereroi, insomma, in vari modi la fantascienza si è sempre confrontata con tutto ciò che è il diverso. E io inizio con una domanda che è una provocazione, cioè è vero che la fantascienza è il genere letterario che più, genere letterario anche cinematografico ovviamente, che più ha affrontato il tema della diversità, e se sì o se no perché? Non so chi vuole iniziare, chi ha il coraggio di partire dal primo.
Provo io.
Vai.
Allora la risposta secondo me è sì,
Cioè, nel senso che secondo me l'analisi della diversità è proprio lo statuto su cui la fantascienza si differenzia dagli altri tipi di letteratura. E poi andiamo a vedere perché. E ha, sopra, secondo me, la fantascienza una grandissima intuizione, perché oggi, dal punto di vista biologico, sappiamo che il concetto di diversità è quello che è alla base della biologia, no? Se pensiamo a, ad esempio, Luca Cavalli Sforza, il grande genetista, che ci illustra sul come in realtà, quando si parla delle razze, lui è stato il biologo, il genetista che è riuscito a dimostrare l'inesistenza delle razze all'interno di Homo sapiens, proprio sfruttando che cosa? Il fatto che gli individui sono tutti diversi da loro e le somiglianze tra un individuo e un altro sono proprio biologicamente molto molto basse, no? Poi c'è tutto un discorso, io ho la fortuna di conoscerlo negli anni 80 e questa cosa ci ho messo qualche decennio poi a capire quello che era l'elemento della sua scoperta. E poi questo elemento della sua scoperta in realtà poi l'ho ritrovato proprio dalle storie di fantascienza in questo fatto di una cultura che è la cultura secondo me maggioritaria, che ignora e ha voluto ignorare per secoli l'elemento dell'avversità per concentrarsi invece che cosa? Sugli elementi di comunanza, no? Dalle nazioni, ma anche alle classi, ma anche tutta una serie di forme collettive, mentre la fantascienza, essendo una letteratura del contrasto con la realtà, contrasto nel senso che prende gli elementi della realtà e li discute come se fossero estranei, li pone di fronte a sé nella loro anomalia, un'anomalia che secondo me viene spesso schiacciata, che invece nella letteratura di fantascienza viene fuori, è l'elemento determinante. Sono diversità di vario genere, che vanno dalle diversità politiche, alle diversità del corpo, alla diversità antropologica. La fantascienza ci parla sempre di altro rispetto a questo. E questa sua riscoperta è proprio una riscoperta dell'elemento diversità. Attraverso i meccanismi di straniamento, noi abbiamo romanzi, io ne ho pensato qualcuno proprio stamani, La straniera della straniera, La luna e severa maestra, Via tirato pianeta, La manosista delle tenebre, sono tutto un excursus di... in cui la diversità è proprio il protagonista della storia, che attraverso i personaggi si mostrano che cose? In uno scontro culturale, biologico, di identità con quello che è il contesto nostro tradizionale che tende a una diversità. Ora noi abbiamo una cultura che in qualche modo, in maniera secondo me anche non molto convincente, ha fatto un'ideologia della diversità, no? Molto, molto di recente, serie tipo di gender soprattutto, eccetera eccetera, ma che viene dal fatto di una cultura di potente massificazione. Se noi pensiamo a tutta la storia della nostra letteratura, che è la letteratura della fantascienza, noi vediamo per esempio nell'ambito del corpo continue riflessioni su cui i nostri protagonisti si chiedono chi sono, sono insoddisfatti della risposta che hanno dalla società e all'interno del romanzo, attraverso la trama, magari anche trama avventurose, cercano di comprendere questa domanda, no? Pensate a un romanzo che abbiamo letto tutti, Straniero o terra straniera, no? Questo personaggio completamente estraneo che è umano ma non lo è, no? Perché è un biologicamente umano, educato dai marziani, ma da cui ha avuto, oltre che la sopravvivenza fino a quando viene recuperato, è anche riuscito a penetrare la cultura e quindi avere un modo diverso di essere. Che arriva in questa America anni 60, trasfigurata, in cui ci sono un certo modo hippie di vedere contemporaneamente, un modo molto tradizionale, eccetera, e che irrompe in questo fatto che poi Heinlein è fortissimo, che va dall'analisi giuridica ai rapporti sessuali, a quelli politici, a quelli religiosi, scombussola completamente una società intorno a lui attraverso il fatto che cosa? Su quello della diversità. E che la diversità a questo punto comincia a contaminare tutti quelli che gli sono intorno, quindi è un qualche cosa che addirittura assume una dimensione sovversiva, ed è una cosa che secondo me è possibile solo nei romanzi di fantascienza, nei racconti di fantascienza, proprio attraverso questo meccanismo di estrapolazione. Se pensiamo alla Le Guin e a, lasciamo perdere, Via tirato pianeta, in cui abbiamo questa analisi molto collocata ovviamente nel dibattito politico della sua epoca, molto anni 60, anni 70. Ma La mano sinistra delle tenebre, quando forse il primo romanzo, con chiarezza si comincia a dire che qualche cosa che abbiamo sempre considerato come elementi naturali, quindi di creazione, quindi che non cambiano, come le problematiche della differenza sessuale, in realtà in questo romanzo vengono da subito messe in gioco con che cosa? Con questo meccanismo chiaramente alieno, ma noi sappiamo che quello che noi vediamo alieno è l'umano trasfigurato, in cui c'è questa ciclicità che porta questi elementi ad assumere in vari periodi, in maniera casuale, una sessualità che è sempre diversa. E questo che cosa? Mette in gioco completamente tutta una serie di credenze, tutta una serie di cose di cui non si discute mai. Ecco, per concludere il mio intervento, la fantascienza rivelatore della diversità lo fa attraverso un sistema di tipo di problem solving, quasi, no? di affrontare attraverso discussioni, attraverso vicende narrative, i grandi temi della nostra umanità e della nostra identità.
Come non essere d'accordo con Domenico. La fantascienza ha nella diversità uno dei suoi pilastri fondamentali. Pensiamo a quante figure di diverso la fantascienza ha partorito nella sua evoluzione. Ci sono gli alieni, che sono i diversi per eccellenza, trattati in modo differente dai singoli autori, perché c'è la scoperta di civiltà aliene in cui non c'è contatto. Pensiamo per esempio a Jack Vance, che crea mondi in cui il diverso non viene a contatto sostanzialmente con l'essere umano, o lo fa in modo limitato. E c'è tutta una narrativa e una filmografia che invece si basa sul contatto con gli alieni, con i diversi. E anche qui con sfaccettature molto diverse, molto, molto particolari. Pensiamo ai film che hanno fatto epoca e ci hanno dato un'idea della difficoltà proprio di interagire col diverso. Cito L'uomo che cade sulla terra, per esempio, di Walter Tevis, in cui il diverso è oggetto di uno studio addirittura a carattere analitico, cioè il David Bowie del film è il classico alieno che viene in qualche modo catturato, sezionato per studiarlo. Poi c'è l'alieno, soltanto nel rimanere nell'ambito della diversità come alieno, l'alieno che viene combattuto, e c'è tutta una narrativa e una filmografia che parla di contatti e di incomprensioni tra civiltà. Quindi la classica guerra, il classico messaggio che arriva dalle stelle non viene compreso, perché magari noi ci consideriamo in qualche modo incapaci di entrare in contatto con la diversità. Lasciatemi dire che in questo momento la fantascienza, che porta questo messaggio di diversità che dovrebbe essere capita, dovrebbe essere una narrativa molto più diffusa di quanto sia in effetti. È una nicchia che ha confidenza, leggendo fantascienza, con il rapporto con il diverso, con l'alieno. Purtroppo sappiamo benissimo che noi stiamo avendo epoche in cui la diversità è oggetto più che altro di conflitto, più che altro di incomprensione e incapacità di interagire, di accogliere. Ci sono stati delle pellicole e dei libri epocali che parlano di un certo revisionismo, diciamo, che io avvicino un attimo anche al cinema western. I primi western ponevano i cowboy contro gli indiani erano i diversi, la civiltà, la cultura nei confronti del quale l'uomo bianco non sapeva rapportarsi. Poi arrivò un film come Soldato Blu, per esempio, che rappresenta il primo western che sta dalla parte dei deboli, dei vinti. Anche la fantascienza è passata attraverso, diciamo, questa tappa, e lo ha fatto con un po' di ritardo rispetto al western. Mi ricordo per esempio un film come Il mio nemico, che è un film tratto da un racconto di David Longyear, in cui ci sono due, un umano e un alieno, che si combattono, ma poi scopriranno di avere un destino, un'umanità che entra in contatto, e scopriranno di essere molto meno diversi di quanto pensavano. Per arrivare a District 9, che è il film forse che ha posto più l'accento sull'aspetto di come la diversità dell'alieno possa essere accolta in un contesto moderno, diciamo così. Però gli alieni nella fantascienza, il diverso nella fantascienza è passato attraverso tantissime forme. Il mutante, le storie post-apocalittico del dopobomba, il robot stesso, che rappresenta una diversità magari costruita dall'uomo, androidi, replicanti, intelligenza artificiale, sono forme di diversità nei confronti dei quali l'uomo si pone, e si pone in termini talvolta di antagonista, talvolta nel tentativo di un approccio di comprensione. L'uomo aumentato del cyberpunk, il cowboy di console dei primi autori cyberpunk, era una forma di diversità, era un uomo che si poneva al di sopra degli altri perché aveva delle skills particolari che gli permettevano di avere qualcosa in più rispetto al cittadino che non poteva arrivare a digitare su un computer o a connettersi alla rete. Ricordava Lorenzo Mary Shelley, capostipite. Quest'anno sono 100 anni. 200 anni di Mary Shelley, che molti si ostinano a considerare una storia di horror, ma è diciamo fantascienza a tutti gli effetti. Il Golem di Gustav Meyrink, per esempio. Porrei appunto l'accento sul fatto che la fantascienza è il genere per eccellenza che ci mette a confronto con la diversità. E se noi oggi imparassimo un pochino di più dai libri di fantascienza, forse avremmo meno difficoltà ad accogliere qualsiasi forma di diversità. È un fatto non solo di sensibilità personale, è un fatto, come ricordava Domenico, un fatto di cultura, è un fatto di società, è un fatto proprio di una sensibilità collettiva che sta venendo a mancare. Quindi leggere fantascienza può essere veramente una sorta di farmaco per capire che l'accoglienza nei confronti della diversità è un arricchimento e non è sicuramente una minaccia.
Allora, buongiorno a tutti. Mi permetto di aggiungere quello che ha detto Dario, che parlava di nicchia, che tutti voi che siete seduti qua lo sapete, è una nicchia tutta italiana, perché se andiamo all'estero non è più così tanto di nicchia la fantascienza, però noi siamo onorati, diciamo, di portare avanti la categoria in qualche modo. Ho sentito parlare loro e starei ora ad ascoltarli di tutta la fantascienza, da Frankenstein fino ai giorni nostri, passando dalle intelligenze artificiali fino al cyberpunk. Però per rispondere alla domanda di Lorenzo, sì, è il genere per eccellenza che mette in luce la diversità, ma anche perché è il genere che per eccellenza mette, secondo me, l'essere umano al centro di questa diversità. È uno dei generi letterari che davvero incentra tutto sull'umanità e quindi su quello che è alieno rispetto all'umano. Uno dei primissimi libri di fantascienza che io ho letto e che è stato per me veramente capostipite di tantissimi generi letterari è Il gioco di Ender di Orson Scott Card, che è uscito un po' di anni fa, ma che in Italia ha avuto successo solo quando è passato dal cinema, quindi solo qualche anno fa, ma il libro è molto più risalente, e che usa la fantascienza per nascondere un incredibile romanzo di formazione, perché Ender all'inizio del romanzo ha 6 anni e cresce nel corso del romanzo, e parla di un'umanità che è più o meno velatamente minacciata da una realtà aliena. Ma il vero elemento diverso all'interno del romanzo è quello generazionale, è la diversità tra il bambino e l'adulto, perché quell'umanità è un'umanità che ha avuto un'evoluzione genetica tale per cui solo i bambini sono tecnologicamente portati a realizzare determinate cose, e quindi questa guerra contro gli alieni viene fatta combattere dai bambini. Immaginate un bambino di 6 anni che cresce, viene educato semplicemente con questo scopo. Ecco perché dico che è un grandissimo romanzo di formazione. Quindi condivido assolutamente tutto quello che è stato detto, ma aggiungo solo questo piccolo elemento: l'umanità, l'essere umano, quanto può essere diverso, quanto può essere rapportato all'alieno per realizzare se stesso. Hanno citato tantissime cose, se vogliamo restare sul cinema, e so di dire una grandissima banalità, ma io sono un po' cresciuta con Matrix. Matrix è un romanzo è un film di fantascienza solo fino a un certo punto, perché è davvero l'essenza dell'umanità rapportata alla tecnologia. Io non voglio aggiungere altro perché davvero hanno detto tantissimo, però ecco, leggiamo fantascienza perché parla degli esseri umani, anche quando sono messi in rapporto con gli alieni parla soprattutto degli esseri umani.
Aggiungo semplicemente, visto che è stato citato anche nella presentazione del panel, un film di fantascienza recentissimo che è La forma dell'acqua, e qui lo cito più che altro perché è un film che ha avuto un successo di pubblico che va fuori appunto dalle nicchie di cui si parla, perché è un film che ha avuto 4 premi Oscar, ha vinto il Leone di Venezia, e dove la diversità è duplice, perché c'è la diversità del mostro, e quindi ci ricolleghiamo al primo mostro della fantascienza, Frankenstein, perché quello è un alieno, sostanzialmente un mostro, non è che viene da un posto della Terra, quindi è un abitante della Terra, e c'è la diversità del protagonista, che comunque è diversa, perché ha un handicap, e quindi questa diversità crea un dialogo. E mi sembra appunto giusto citarlo, perché chiude secondo me un ciclo, insomma, di questa passando dalla letteratura al cinema. Io adesso volevo chiedervi invece voi come autori come avete trattato questo argomento.
Invertiamo il giro.
Va bene, ok, io ho scritto questa saga, si chiama Twizel, non voglio dire moltissimo. Twizel è un villaggio che esiste davvero, dell'isola del sud della Nuova Zelanda, un villaggio di 1200 abitanti, dove la città più vicina si trova a 500 miglia, quindi qui non parliamo di alieni, ma parliamo di realtà sicuramente alienate, perché è un piccolo mondo antico solo ambientato nella Nuova Zelanda. Io sono una grandissima fanatica di Dick, della manipolazione dei ricordi e della manipolazione genetica, e mi sono sempre detta che prima o poi avrei scritto qualcosa sulla manipolazione dei ricordi. È un libro che parla proprio di questo, in questo senso io ho affrontato il tema fantascientifico. Immaginare, fare questo esercizio mentale, voi provate a chiudere gli occhi e immaginate che tutto quello che ricordate della vostra vita sia fasullo. Io credo che l'identità personale, l'umanità, passi attraverso due cose: il patrimonio genetico che ci viene regalato e quindi ce lo portiamo per come lo abbiamo, e la nostra memoria, il nostro vissuto, ci rende quello che siamo. Per cui immaginate che improvvisamente tutto quello che pensate di ricordare non sia vero. Io credo che sia devastante dal punto di vista psicologico, e questo succede alla gente di Twizel. Twizel vive un grandissimo inganno, dove tutta la vita è stata predeterminata da qualcun altro. Non voglio dirvi niente, non voglio fare spoiler per chi vorrà leggerlo, però ecco, è questo, immaginate davvero che tutto sia cancellato, chi sareste davvero? E se messi in determinate condizioni sociali o culturali o mentali, sareste in grado di essere la vittima come il carnefice di determinate situazioni? Questo è quanto, racconta proprio di questo, racconta di come per ricostruirsi un'identità abbiamo bisogno dei ricordi veri, abbiamo bisogno di aver vissuto vere esperienze e di come le vere esperienze ci abbiano formato in un senso o nell'altro e di come siano determinanti poi nelle nostre scelte. Per cui io ho scelto davvero un tema, credo, molto umano, pur trattandosi di fantascienza. Lascio la parola a Dario, che invece ne ha affrontato un altro ancora.
Ma io temo di fare una confessione che mi toglierà un po' di punti come scrittore di fantascienza, perché non ho mai scritto una storia di fantascienza in cui parlavo di alieni. Quindi dal punto di vista di dell'icona, dell'iconografia classica dello scrittore di fantascienza, mi manca questo tema. I personaggi più vicini all'alieno che ho costruito nel corso dei miei romanzi sono stati dei cartoni animati della serie di Infecta e di Toxica, qualcosa di molto diverso ai supereroi che rientrano a pieno titolo nella diversità del genere, e che erano frutto di un'allucinazione umana dovuta all'assunzione di droga. Un mondo che si popolava di visioni, e queste visioni avevano una vita indipendente nella forma dei cartoni animati. Li ho trattati come se fossero degli alieni, cioè con delle regole loro, con una fisicità loro, con un modo di rapportarsi loro. E però so benissimo che è stato un modo molto così, molto molto strano di affrontare la diversità. In Mondo 9, altrettanto curioso, strano, parlo di un pianeta in cui non sono tanto gli esseri simili a noi, gli alieni, ma sono una forma di vita ibrida, incrociata tra biologico e meccanico, che sono le navi. Vogliamo giudicarle aliene? Vogliamo giudicarle una forma autoctona di vita? Forse sì. Chi conosce Mondo 9 sa che sono una forma di alienità anche quella, con ruote, con forme riconducibili da noi sulla Terra a cose che sono inanimate, navi, camion, come li si voglia chiamare, ma con una coscienza. Io dico sempre che 2001 aveva un computer, un'intelligenza artificiale al 9000 che era di silicio, e le mie intelligenze sono invece vecchio metallo, vecchia ruggine. Anche quella è una forma di alienità. Ripeto, toglietemi tutti i punti che si possono togliere a uno scrittore di fantascienza che non ha mai creato l'alieno nel senso tradizionale del termine.
Beh, secondo me gli scrittori italiani, forse la fantasia italiana non è proprio, ma che abbia amato troppo gli alieni, è sempre stata più basata sull'ucronia, sul racconto politico, anche sul racconto avventuroso. Io non sono un grande autore, ogni tanto scrivo dei racconti che mi pubblicano. Gli ultimi due, uno è una storia su migranti, o meglio su trafficanti di persone che spostano dall'Africa all'Europa a pagamento delle altre persone. Per fortuna questo racconto l'ho scritto molto in anticipo rispetto alla crisi degli ultimi anni, e l'ultimo racconto pubblicato su Robot è la storia di un bambino che è telepate e che sì, vive una qualche diversità, non è né superiore né inferiore agli altri, semplicemente è costretto a costruirsi quello che è un suo modo di rapportarsi con la realtà, con gli altri, che è del tutto autonomo. Quindi il mio approccio è molto molto limitato. Però volevo aggiungere una cosa che è di carattere critico, che non abbiamo detto, che negli ultimi anni la fantascienza, proprio sul tema della diversità, sta cavalcando, meglio, forse in alcuni casi li ha inventati, i due filoni più importanti su questo tema, che sono quello della transumanità, cioè io sono diverso rispetto a me stesso, che non è cosa da poco, secondo me, aver introdotto anche prima che arrivassero fuori le tecnologie che ci entrano dentro e ci modificano. Quindi ha creato tutta una cultura in cui questa innovazione scientifica è diventata quasi più semplice da diffondersi. E l'altro è quello che ha questo nome orribile, e condivido con Francesco Verso, che lo ha detto qualche ora qua, qualche ora di me, brutto termine postcoloniale, no? Sul postcoloniale, cioè il contatto tra l'europeo e lo statunitense nei confronti delle altre nazioni del mondo, questo tipo di rapporto, secondo me la fantascienza è molto precoce. E secondo me nasce in maniera compiuta con un romanzo importante di Ursula Le Guin, che è The War for World is Forest, il mondo della foresta, in cui c'è questa storia di guerra, di invasione, è una riscrittura fantascientifica della guerra del Vietnam, è un libro straordinariamente profondo, secondo me, per questo tema. E crea forse proprio anche questo romanzo scuola fa, cioè, perché dopo quel romanzo lì troveremo che la fantascienza comincia a occuparsi di questi temi. E un altro scrittore importante che secondo me è ingiustamente in Italia poco considerato è Shepard, anche lui più giovane, quindi ha vissuto una cultura statunitense di altre guerre, soprattutto quelle del Centro America, e anche lui tira fuori questa sua fantascienza in cui c'è questo rapporto occidentale e non occidentale, che poi diventa uno degli elementi importanti, noi lo vediamo, della fantascienza contemporanea, dove abbiamo la grande fantascienza cinese, però scritta anche da cinesi che sono vissuti negli Stati Uniti e quindi possiedono due culture, o altri romanzi che per esempio fa Zona 42, molto pratici, questa è l'autrice che è anglo-giamaicana, in cui questi scrittori che oltre alla cultura del paese in cui scrivono anche la cultura del paese d'origine, ha visto qua la mia escursione a Debodar, anche lei è suprema da questo incrocio di sensibilità, cultura, linguaggio, eccetera eccetera. La fantascienza quindi è anche dal punto di vista globale oggi forse una delle teorie più interessanti per queste nuove identità che hanno insieme e cercano di rendere non conflittuali, di rendere coerenti, in caso di questi scrittori, di scrivere il bello, quindi anche un concetto di nuova estetica, di rendersi conto della diminuzione delle distanze, del fatto che ci sono persone che hanno genitori che sono vissuti in un luogo ma loro vivono in un altro, che hanno conosciuto contemporaneamente più lingue e che forse formano le sensibilità di questo nostro contemporaneo più interessante, e la fantascienza ne è ricchissima, secondo me, di queste figure e di questi scritti.
Sì, aggiungo solo una cosa, adesso noi li stiamo guardando, voi siete qua in una manifestazione che si chiama Strani Mondi, per cui siete già, secondo me, tutti appassionati di fantascienza, per cui vi stiamo intrattenendo e anche noi ci stiamo divertendo, ma voi immaginate dire questa stessa cosa di fronte a un pubblico che la fantascienza non l'ha mai letta? Sembriamo davvero degli alieni delle volte.
Una domanda invece da lettori, cioè da lettori di fantascienza: qual è la diversità che vi cattura di più, qual è il tipo di diversità che da lettore vi intriga di più? Perché sono tante diversità appunto nella fantascienza, se andiamo a sviscerare qualcuna.
Giro io, dai. Vai. Allora, io sono sempre stato attratto dalla letteratura più politica, no? Quindi la fantascienza come lotta a un potere che ci opprime, perché va bene, nelle mie paranoie ho sempre trasfigurato il nostro, in queste scritture di uno ancora peggio, no? Quindi ho sempre amato. Però devo dire che negli ultimi anni progressivamente la vita mi ha educato, e sono proprio queste storie in cui la componente dell'umanità, quindi quando la fantascienza assieme alla trasfigurazione della realtà è in grado di coniugare anche la trasformazione dei rapporti umani, no? E quando noi parliamo di rapporti umani parliamo proprio anche psicologicamente di un paradigma di diversità a confronto, no?
Cioè, in realtà io credo questo, cioè che in realtà ci sia solo il tema della diversità, diversamente coniugato, no? Mentre nella letteratura convenzionale, anche quella italiana che leggiamo adesso, eccetera, eccetera, non di fantasia, questo tema è profondamente soffocato, cioè in cui questa diversità è gestita in maniera solo violenta, di non accettazione, eccetera, eccetera. La fantascienza, oltre a questo tema anche della violenza, perché abbiamo parlato del Popolo della Foresta alle Guine, è un romanzo molto violento, violentissimo, c'è cioè la ricostruzione della terra aliena di una serie di stragi di popolazione, quindi questa lotta al diverso è molto forte. Ma c'è invece una componente di accettazione, comprensione e capire che l'elaborazione della diversità verso se stessi, dico, e verso l'altro è proprio la base dell'esistenza. E questo, la fantascienza, questi rapporti, quei racconti che chiamiamo postcoloniali, questo termine post è brutto per vuol dire, non ho ancora un nome per dire questa cosa, no? Però è importante perché ha superato e distrutto quella vecchia, ma non sappiamo bene ancora cos'è, come il postmoderno, tutti gli altri post. E quindi la fantascienza, secondo me, negli ultimi anni, qualcuno dice è scritta meglio. Secondo me è scritta meglio, perché è riuscita a recuperare queste componenti psicologiche e di rapporto io-altri che erano più proprie della letteratura, e le ha messe dentro questi ambienti in cui questa ambientazione è importante, perché riesce a creare situazioni in cui il problema della personalità e il problema del rapporto con gli altri diventa più forte, no? Cioè, quindi dico, molti romanzi mainstream parlano del problema del proprio corpo, dell'accettazione, ma voi scrivete romanzi in cui l'estraneo nel corpo c'è dentro, perché i naniti mi hanno ricostruito parti del corpo e dialogano con me, sono menti contemporaneamente interni e esterni, estranei e familiari, e quindi è in grado di mettere in gioco una complessità e un dramma molto maggiore. È più realistica, paradossalmente, ora, la fantascienza di molta letteratura realistica.
C'è Anna che
grazie mille. Io leggo moltissima fantascienza molto recente, degli ultimi 5-10 anni, e mi sembra che il cambiamento di prospettiva non sia tanto nella celebrazione della diversità, nella riconciliazione col diverso, quanto nello spostamento del punto di vista. Le storie non sono più narrate dal punto di vista di chi detiene il potere, ma da un punto di vista di quelli che di questo potere tendono a essere vittime. E quindi Ancillary Justice, ma soprattutto la trilogia della Nora Jemisin, e tutta un'altra serie di letterature in questo senso sono postcoloniali, non perché vengono dopo il colonialismo, ma perché sono un superamento del punto di vista del colonizzante. L'esempio più preclaro è Black Panther, in cui è un film completamente narrato dal punto di vista nero. Quindi secondo me questo è l'elemento forte di diversità che sta emergendo nella fantascienza.
Sì, assolutamente. La mia citazione di prima sul cinema western, sul Soldato Blu, si può tranquillamente traslare anche sulla narrativa e sui cinema che hanno trattato la guerra del Vietnam. A un certo punto c'è stato un cambio di prospettiva, si è cominciato a guardare l'episodio della guerra del Vietnam dal punto di vista dei vinti, o comunque dei vinti, della parte considerata meno buona, degli indiani. Nella fantascienza questo è avvenuto molto, molto più tardi, ed è un punto di vista estremamente interessante, condivido. Cioè si comincia a guardare con l'occhio dell'altro, con l'occhio di chi è escluso.
Anche per ragioni biografiche.
Assolutamente, assolutamente.
Gli scrittori sono gli altri.
Infatti. Per tornare alla domanda di Lorenzo, invece, una fantascienza della diversità che mi sta intrigando particolarmente è la fantascienza che parla della possibilità per un individuo di moltiplicarsi, di riversare la propria coscienza in altri gusci, in altri corpi, che dà origine a una forma di diversità. Io smetto di essere unico, divento una copia di me stesso. C'è una forma di diversità molto sottile nel passare dall'unicità alla molteplicità. Cito ovviamente Bay City, Altered Carbon, come un romanzo che ha portato l'attenzione su questo tema. Non è stato l'unico, ma sicuramente ha avuto una visibilità con la fiction notevole. La fantascienza ha spesso parlato del desiderio dell'uomo di diventare immortale attraverso la replica, il replicarsi in corpi nuovi. È una forma di diversità anche questa. Nelle opere d'arte ci sono delle opere che sono singole, e nel momento in cui c'è stato l'ingresso dell'arte nell'ambito del digitale, gli artisti si sono posti la questione: butto via il master e faccio in modo che l'opera rimanga unica. Anche il copyright ha subito un colpo notevole da questo punto di vista, perché ci si chiede: il copyright può replicarsi in un drone, in un qualcosa che è una copia ma non è più l'originale? Anche questa è una forma di diversità che la fantascienza sta affrontando, perché l'uomo aspira ad essere, moltiplicarsi per ragioni, diciamo, di avere droni, di essere presenti in più luoghi, in più luoghi contemporaneamente, ma soprattutto desidera l'immortalità. E quindi quale maggiore diversità ci può essere nel considerare una persona mortale che si replica al fine di diventare immortale?
Sì, aggiungo una cosa anche in risposta ad Anna, giusto? Anna, io scrivo soprattutto per i ragazzi. I ragazzi, questa cosa che dicevi tu, che io condivido assolutamente, l'hanno assorbita e recepita benissimo, nel senso che questa letteratura distopica che tra i ragazzi va tanto di moda in questo momento, e per fortuna che leggono, per cui dagli Hunger Games in avanti, che sono tutti generi che non hanno inventato niente, perché la letteratura distopica già nei ragazzi esisteva da decenni, però va di moda proprio in questo periodo, in questi anni, però parte proprio da questo punto di vista che dicevi tu. Per cui vogliono vedere il punto di vista della vittima e del colonizzato, come poi riesce ad evolversi e come poi riesce a sovvertire, se vuoi, i poteri forti e i colonizzatori. Però davvero la letteratura dei ragazzi ormai parte assolutamente da questo presupposto, e loro vogliono leggere personaggi così, vogliono leggere il punto di vista della vittima. E se devo dire una parte della fantascienza, la diversità che io amo, è proprio questo cambiamento di rotta, che trovo anche qui molto umano, cioè vedere come reagisce l'essere umano in condizioni postcoloniali o distopiche, come dicono i ragazzi.
Ciao. Scusi, io vorrei dire una cosa. Secondo me, se la domanda, sentite?
Sì.
Secondo me, se la domanda è: la fantascienza è la letteratura del diverso, e voi dite sì, secondo me ha fallito. Mi spiego, perché è diverso da chi? Cioè, è sempre diverso da una cultura che scrive la fantascienza. Faccio l'esempio di quello che diceva il dottor Tonani. Diceva: il mio nemico, il Barry D. Longyear, mi ha trovato nemico nel titolo del racconto. In realtà è la trasposizione del film, quello con Toshiro Mifune e di Marvin, quello del Pacifico. Cioè, è la cultura americana con quella giapponese. Jack Vance è uno che le culture aliene sono chiaramente una parodia delle varie così cose strane che accadono in California o nel mondo. Cioè, tutte le culture aliene di Jack Vance, secondo me, sono in realtà una parodia di quello che accade nel mondo. Cioè la fantascienza si è posta come letteratura del diverso, ma letteratura del diverso da chi scrive. Il vero diverso, secondo me, è quello che dice Lovecraft. Se noi veramente avessimo una concezione di cosa è diverso, ne saremmo terrorizzati.
Questa è un'osservazione secondo me molto interessante. Io la penso così, cioè in realtà è un processo che è dinamico, che potrebbe dire un tempo sarebbe detto dialettico, no? Nel senso che è progressivo, che non è mai fermo, no? Questo problema del concepire e affrontare la diversità non è che arriva a un punto che poi si ferma, almeno la nostra cultura ci ha insegnato questo, cioè c'è una serie di progressivi concezioni di diversità, di superamento di queste diversità e il porsi di nuove diversità e di diversità future.
Alla Hegel.
Hegel mi disse una volta che Franco Rella ha scritto tutto, no? Quindi, e poi ha detto, dice Rella, mi diceva, e poi non è colpa mia se viviamo in un mondo hegeliano e marxista. E a dire, appunto, non è colpa mia, non era colpa sua, sicuramente. Quindi sì, è proprio così, cioè, quindi la fantascienza era inevitabile, secondo me, che venisse fuori nella nostra cultura, guardando a ritroso. Ci sono delle condizioni economiche, culturali, sociali e storiche che portavano inevitabilmente a una forma che, di tipo speculativo. Quando nasce Frankenstein, di cui secondo me un romanzo di cui si parla mai abbastanza, perché appunto pone tutto, in cui intuiamo se nel romanzo, il romanzo è molto diverso dal film perché non c'è nessuna scarica elettrica che arriva col fulmine, è un'immagine che viene dal cinema, perché nel romanzo si sottointende che l'elettricità sia la base della nuova vita di questa creatura, ma in realtà non è scritto esplicitamente, cita Galvani, e allora noi ci facciamo l'idea che sia citato Galvani, c'è qualche cosa legato all'elettricità animale. Cioè da lì è un tutto mettere in discussione il presente. La fantascienza secondo me funziona su questa cosa qua, mentre la letteratura normale tra virgolette si interroga sul presente e sulle problematiche che ci pone, la fantascienza si pone a parlare del presente in maniera speculativa di superamento. Poi può essere scritta bene, può essere scritta male, può essere efficace o non efficace, ma trasporta nel futuro quelle componenti della nostra realtà che in un qualche modo ci sono di sofferenza, ci sono di paura, ci sono di tensione, non le comprendiamo completamente e affrontiamo questo tipo di temi attraverso una sorta di psicanalisi narrativa. Io non sono fan della psicanalisi, però posso vedere che sia un discorso di tipo creativo, narrativo sull'oggi. Mi pare che Kelly scrive la fantascienza, parla più dell'anno in cui è stata scritta che dell'anno in cui è ambientata. Per anni cercavo di trovare una frase del genere, venivano sempre lunghe, pagine e pagine, poi ho letto questa che in 20 parole dice esattamente che cos'è la fantascienza, una lettura legatissima al presente e alle sue contraddizioni. Quella della diversità è la contraddizione base, come avevamo detto prima, anche nei confronti di se stessi. In buona parte della fantascienza ci sono situazioni in cui il protagonista si pone di fronte a sé come diverso, tant'è vero che si riprogramma, si riprogetta, si innesta, si muta, si modifica, si contamina, si brindizza. Questa è una cosa che il nostro genere ha visto per primo, e anche e soprattutto problematiche, come diceva Dario Tonali prima, di identità. Cos'è l'identità? Se io mi posso backupare e il mio backup assume vita propria e poi va per conto suo. Noi avevamo questo romanzo di Greg Egan, Permutation City mi pare che si chiamasse, che è proprio basato su questa problematica, la moltiplicazione dell'io, ma il conflitto tra tutti questi io, perché il backup di sabato è diverso dal backup di domenica ed entrano in contrasto tra di loro. Quindi, oltre che nella letteratura della diversità, il DNA della fantascienza, c'è anche questa forte capacità di drammatizzare questo tipo di situazione che la fantascienza riesce a fare perché di base è una narrativa avventurosa. Quindi questo tipo di conflitti non avvengono all'interno della famiglia borghese, tra il padre, la madre, la sorella, il fidanzato, eccetera, eccetera, ma avvengono in un contesto che nettamente porta a una maggiore drammatizzazione.
Ma poi intendevo dire che la fantascienza applica l'etichetta di diversità a colui il quale non capiamo o ci spaventa, in questo senso.
Non capiamo soprattutto.
Quindi questa differenza culturale tra Occidente e Oriente, per esempio, nel film che hai citato tu, nella fantascienza è etichettata su una scala cosmica, ma è chiaramente un'etichetta che si mette a qualcosa che non si comprende o si vive in modo, come diceva Domenico, problematico. È chiaro che Lovecraft ha fatto un salto ulteriore, ci ha messo di fronte a qualcosa di diverso in quanto sconosciuto a tutti, e lì le etichette non c'erano, era qualcosa che per tutti era nuovo. Sono elementi di diversità su scala differente.
Salve, in realtà io volevo fare una domanda. Dunque, parlando della diversità, no? Si può notare come appunto nella storia della fantascienza, prima magari ci può essere stata una fase in cui appunto il diverso veniva visto come il nemico. Poi invece si parlava della letteratura postcoloniale, dove è il diverso che parla. E, per restare all'interno, potremmo dire, della cultura pop, in cui tutti possono aver visto o letto, basta prendere per esempio i due fenomeni dell'anno, che sono stati appunto La forma dell'acqua e Star Wars, no? E la mia domanda era, ho notato che alla fine i protagonisti sono sempre diversi, cioè la protagonista è una donna con una diversità fisica, oppure può essere appunto una diversità di colore come Black Panther, e alla fine il nemico però è sempre, guarda caso, il prototipo Wasp, cioè bianco, eterosessuale e maschio. E la mia domanda è, alla fine, cioè, e beh, insomma, confrontati con i cinesi che sono insomma di più rispetto a noi. La mia domanda era questa: non è che magari appunto proprio come una specie di movimento dialettico poi si finisce per scadere nell'additare invece il paradigma che era dominante come l'estremo diverso?
Io
sono contentissima sono femminista, però ho notato questa tendenza, e soprattutto nella letteratura e nel cinema americano.
Cioè, forse perché ancora l'uguale è questo, finché il modello uguale è quello, il modello diverso sarà un altro.
È proprio questo il punto, credo. Adesso io parlo da donna e da autrice di fantascienza, e credo che il punto sia proprio quello che dice Mario, cioè che viviamo purtroppo ancora in una realtà dove l'uguale è quello, e quindi il diverso deve essere per forza
il normale, il normale.
Frequento l'America, nel senso, a New York, se poco ti azzardi a dire una persona è grassa o è di un colore diverso, così ti fanno causa, quindi non è che, cioè nel senso, non c'è più questo, secondo me, questo, forse l'Italia è ancora un po' così, però non c'è più questo paradigma dell'uomo dominante.
Per poi lo
scusa, guarda Trump.
Che stavano alla Corte Suprema, vero? New York non è l'America.
Sì, New York non è l'America, l'America non è l'Italia, ovviamente. Per citare i cinesi, io non conosco la fantascienza cinese, ma può essere che il punto di vista cinese su queste tematiche sia differente. Ovviamente noi abbiamo un approccio autoreferenziale, noi comunque siamo figli della cultura occidentale, e nella cultura occidentale il Wasp è la figura dominante. Poi probabilmente tra 20 anni o da un'altra parte del mondo sarà diverso, non lo so.
È un
fenomeno di azione e reazione, no? Quindi siamo nella fase della reazione.
Però adesso, se andate indietro 30 anni, il cattivo era sempre l'uomo nero o aveva sempre un accento tedesco.
Allora, forse è quella la fantascienza, in questo suo grande aiutare, anche la cultura ha trovato il suo limite, no? Che per analizzare il diverso deve riportare tutto a questioni umane, perché il grande mistero è, ma gli alieni, che in conti li possiamo solo immaginare sui libri, quando li vedremo, come li approcceremo come diversi? E questo è un limite che non è superabile. La fantascienza adesso fa storia, fa anche cronaca quando parla delle... dei rapporti tra gli uomini, anche se poi fa alieni antropomorfi o che hanno pulsioni umane che servono per valutare il diverso, ma non è in grado, a meno che di fare delle congetture, di rapportarsi a un vero diverso alieno, a meno che non sia l'alien di Ridley Scott, allora lo si prende come un film horror e lì, ma si ferma lì, non può andare oltre da quel punto di vista.
Allora, tanto il problema è quanto leggiamo di fantascienza contemporanea non pubblicata in Italia. Io devo dire, le mie conoscenze di fantascienza contemporanea si basano molto sui racconti di future fiction, no? Che mi dà una panoramica abbastanza interessante, secondo me, di cosa si scrive anche fuori dagli Stati Uniti oggi. Una delle grandi diversità che io continuo a vedere all'interno della fantascienza è quella della povertà. Perché anche quando fa il discorso che veniva prima sul fatto che ora c'è un politically correct per cui se sei magro, se sei grasso, se sei verde, se sei nero, non si può più dire, si deve dire, eccetera, eccetera, sul problema della diversità economica, della diversità di possibilità, cioè essere ricchi, essere medio, essere poveri, qua nessuno fa un discorso politico di dire aboliamo queste diversità, no? Cioè, mi sembra quindi che quel politically correct alla fin fine sia per lasciare tutto come era prima, eliminando qualche contraddizione, in modo tale da rendere molto più robusto il sistema, non più debole. Per carità, difendo i gender, difendo tutto, eccetera, eccetera, però effettivamente questa grande discriminazione che da millenni ci portiamo dietro, sembra negli ultimi anni che nessuno se ne occupi più. La fantascienza ne parla. Ho letto molti racconti di persone povere, di persone che fanno lavori particolari, lavori dentro la tecnologia, nuovi schiavi e quant'altro, e questo mi sembra molto molto interessante e anche un modo di semplificare le diversità.
Allora, io temo che purtroppo nel tempo a nostra disposizione sia finito, se siamo velocissimi, ho visto due...
C'erano tante domande.
Sì, Leo, se chiede qualcosa, sì. Una risposta.
Esiste veramente la diversità, nel senso, per me la fantascienza è accettazione, non è diversità, perché tutto ciò che è diverso nella fantascienza, alla fine si presenta uno con la realtà. Citando Alien, la gente ama Alien, mentre dovremmo in teoria essere terrorizzati. La gente ama
l'imperatore,
lo vedo più formativo
nella storia della fantascienza. Gli alieni tradizionali, i primi alieni, erano anche dal punto di vista anatomico molto diversi, quindi c'era un tentativo di far riconoscere la diversità sul piano fisico per generare repulsione e quindi aiutare nell'immedesimazione del giusto rispetto al diverso. Poi naturalmente questa sfumatura anche di apparire è cambiata e adesso c'è un'osmosi di forme. Anche la fantascienza è molto cambiata da questo punto di vista.
Sì, ma
una volta l'alieno era rappresentato come completamente diverso, era insettoide per esempio, era il mostro. Adesso in effetti l'alieno può essere la copia di noi stessi.
Però è che diventiamo mostri anche noi.
Diventiamo mostri anche noi.
Quindi
cioè,
questo mostro è un po' meno diverso.
Ma più certo che ci sono spesso dei rapporti in cui la conflittualità a un certo punto della narrazione o della saga tende a unire le due fazioni contrapposte, che siano umani contro alieni, ricchi contro poveri, umani che vogliono diventare androidi come dice Master Moto, quello che uno vuole. A un certo punto li unisce e si crea un'accettazione di questa diversità, o quantomeno una consapevolezza che si possono coesistere.
Sono quasi d'accordo, ricchi contro poveri mi sembra che vada malissimo, però per il resto
non esistono più poveri. Vi dobbiamo salutare, grazie per aver partecipato.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.